Sorelle e fratelli carissimi, vi rinnovo il mio saluto, il mio ringraziamento per la responsabilità, celebrante tutti. Alcuni concernanti, lo sapete che sono stati miei alunni, ex alunni del seminario di Giovanni Profeta, e sono lo dico come per noi, perché io faccio sempre il referendum quando vado nelle parrocchie. I miei ex alunni, i seminari si comportano bene, ma non lo facciamo stasera perché sono tanti, quindi non sappiamo quali sono i risultati. Ma io sono certo che erano dei bravi ragazzi e sicuramente sono rimasti e come dei bravi sacerdoti. E quindi un saluto affettuoso anche a loro. E direi che questa sera che nel mese di gennaio è un mese che soprattutto l'Azione Cattolica, l'Azione Cattolica Ragazzi, dedica in modo particolare al tema della pace, con tanti momenti di preghiera, con le marce, con momenti che soprattutto sui ragazzi, sui giovani, le fiaccolate, oggi più che mai costituiscono un invito a pregare per la pace e a pensare al presente, al futuro di questo nostro mondo, perché no? Un futuro di un mondo altro possibile, senza ingiustizie, senza violenze, senza guerre. E quindi poi avremo modo dopo della conversazione, la presentazione del messaggio del Papa, pace disarmata e disarmata, per approfondire un po' anche questo bellissimo tema. Intanto, dicevo prima, fidiamo alla preghiera, dobbiamo pregare per la pace, poi impegnarci, così come ognuno di noi deve e può impegnarsi per la pace disarmata e disarmata. Ma intanto stiamo celebrando l'Eucaristia e quindi abbiamo ascoltato la parola di Dio che risuonava in questa nostra assemblea. Ed è bello, ogni giorno la Chiesa ci offre questo ascolto, la possibilità di ascoltare ciò che il Signore continua a dire attraverso la sua parola alla Chiesa e a ciascuno di noi. Davvero un nutrimento quotidiano. Certo, la parola si fa pane sul nostro cammino nella celebrazione dell'Eucaristia, nel memoriale della cena del Signore, però è anche bello pensare alla parola di Dio come dicono i salmi, la lampada, la luce che illumina il nostro cammino, alla parola di Dio come dovrebbe risuonare dolce proprio e prezioso, dolce come il miele, un favo stillante, preziosa come più dell'oro, di molto oro pregiato. E così anche questa sera noi abbiamo ascoltato sia la pagina dell'Antico Testamento, del primo libro di Samuele, come poi ascoltiamo la parola del Maestro, del Risorto, in mezzo a noi che appunto continua a parlare la sua Chiesa attraverso la proclamazione del Vangelo. E faccio due brevi riflessioni sull'uno e sull'altro testo di cui abbiamo dato lettura questa sera. La prima lettura penso che ci abbia un po' meravigliato, un po' scosso, perché si parla di un re e di un futuro re, Saul e Davide. Si parla di morte, di guerra, di uccisioni, questa guerra contro i filistei. E in questo racconto, direi a tinte proprio fosche di sangue, ecco la gioia, chiamiamola così, del popolo attraverso la danza, le parole delle donne che appunto inneggiano a Davide, perché se Saul ne ha uccisi 1000, Davide ne ha ucciso 10.000. Io non so, voi sono letture che vanno ovviamente poi interpretate, no? Perché in una chiesa ascoltare le gesta di Saul o di Davide che uccidono i loro nemici, voi dite: ma sono cose di quel tempo, è vero, ma la logica, come vedete, è sempre quella, no? Uomini di potere che non fanno altro che irrobustire il loro potere, non con la parola che poi Gesù dirà: i potenti di questo mondo agiscono secondo la logica lontana, tra di voi no, tra di voi la parola potere non esiste, non deve esistere, deve esistere soltanto parlare il linguaggio del servizio. E invece vedete, abbiamo visto, abbiamo letto, abbiamo ascoltato che questo succede all'interno di questo inizio della, diciamo, della monarchia in Israele. L'invidia, la gelosia e il progetto ovviamente di uccidere chi gli sarebbe opposto, sarebbe diventato il suo nemico, il nemico del trono, del suo potere. Guardate poi che cosa succede. Succede che il figlio del re Saul fa da intermediario, un pacifico intermediario, e dice al padre: ma che cosa stai progettando? Ma Davide è un bravo giovane, siamo amici anche, perché lo devi, perché lo devi uccidere? Violenza su violenza, sempre. Il potere non fa che generare violenza. Alla fine, certo, il re Saul si addolcisce. E c'è un, magari se questa lettura poi sarà ascoltata, continua, Davide racconta nel libro di Samuele. Un giorno si trova in un rifugio e sapete chi c'era in quel rifugio? C'era proprio il re Saul. Davide avrebbe potuto vendicarsi, ucciderlo. Invece Davide non lo fa, non lo farà, non lo ucciderà. Esce dal rifugio e poi griderà di là a Saul: vedi, io sono stato con te, ecco, molto, molto, ecco, ho obbedito la parola del Signore. Perché appunto nel progetto di Dio, sorelle e fratelli, nel progetto del Creatore esiste soltanto quella umanità fatta a sua immagine e somiglianza, che ha solo il compito di moltiplicarsi, perché benedetta da Lui sulla terra, e non ha altro compito che di custodire e coltivare questa casa, questa terra, questo giardino che Lui affida all'umanità. Che cosa stiamo combinando come umanità oggi? Credo che tutti noi ascoltiamo, e da un po' di tempo già, questi, diceva Don Dino Bello, mio predecessore, di tutti conosciamo sicuramente, ne ha sentito parlare di lui, abbiamo letto forse molto anche di lui, che nell'aria, diceva lui, c'è la, si sente odore di zolfo. Io penso che ci sia molto più che odore di zolfo. C'è qualche incendio, c'è la sensazione di essere sul lodo di un precipizio. E con guerre che si scatenano ogni giorno, o proclami di guerra, e non c'è un giorno da oggi che si mette in mezzo e persuade alla riconciliazione, no? Non c'è nessuno. Chi urla da una parte, chi urla dall'altra, chi si riarma da una parte, chi si riarma dall'altra. Ma è questo il nostro futuro? Io penso di no, e nessuno di voi pensa lontanamente a un futuro nostro, dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, di guerra, di violenza, di il Signore perché la logica dell'amore e del servizio davvero spezzi questa mentalità mondana che ricorre così facilmente ad uccidere. Io sono stato qualche giorno fa a Cremona, in quel paese bozzolo, dove è stato parroco, un prete che forse molti di voi conoscono, negli anni 50, Don Primo Mazzolari, che appunto ebbe a scrivere poi contro questa logica di guerra e un suo libro che ha questo titolo: Tu non uccidere. Ho visitato la sua parrocchia, dove era parroco, insieme a tanti profeti di pace. Ma credo che il primo profeta di pace, il primo, con la P maiuscola, non è che il nostro Signore Gesù Cristo. E guardate che come questo nostro maestro che rifugge da queste folle che sentono parlare di lui, no? Avrebbe potuto essere un uomo di potere, ma come? Certo, folle sterminate davanti a lui, sentivano le sue parole, i suoi miracoli. Invece Gesù dice no, andiamo, magari ci scostiamo un po', tenere loro una barca perché non lo schiacciassero. Che bello. Sarà quella stessa parola che poi dirà: crocifiggi. Ecco perché poi Gesù davanti alla folla non si è mai entusiasmato troppo. Ha fatto sempre dei discorsi non da folla, ma dei discorsi in cui ognuno è chiamato alla propria responsabilità. Tu mi ami, se vuoi, vieni, segui. E questo ha generato poi quell'incontro con gli ammalati, i peccatori, coloro che Gesù amava, prediligeva. Sì, questa opzione che ha fatto lui nella sua vita dei poveri, dei peccatori, perché li riconciliasse con Dio, suo e nostro Padre. E quindi gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi, persino gli spiriti impuri. Tu sei il figlio di Dio, gli figli impuri, ma ancora non lo riconoscono, ancora non lo hanno conosciuto. E lui anche è lontano da queste proclamazioni delle folle, prosegue il suo cammino, annunciando appunto la buona notizia e chiamando oggi la Chiesa, noi cristiani di oggi, ad essere appunto seminatori di speranza e di pace, di proclamare con la parola, ma anche con il nostro impegno quotidiano, che davvero, se seguiamo Lui, se Cristo è davvero la nostra luce, le tenebre saranno sconfitte, la violenza e la guerra saranno sconfitte dalla pace di Cristo e quindi da coloro che Lui ha definito poi sulla montagna, sul monte delle beatitudini, beati, i miti, i non violenti, loro sì possiederanno la terra, beati gli operatori di pace, i costruttori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ed è questo quello che ci interessa, essere suoi figli, figli di Dio, fratelli di Cristo Gesù, e poi col compito, l'impegno bello di costruire questo mondo sulla fraternità e sulla